Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
È difficile dentro questa vicenda non avere un approccio particolare. Ed è difficile perché in qualche modo si scontrano due punti di vista che io credo essere entrambi legittimi. Da una parte c'è il punto di vista di chi già oggi ospita i rifiuti nucleari sul proprio territorio, penso per esempio al Piemonte dove ci sono il 90% di rifiuti radioattivi presenti in Italia, e alcuni di questi siti sono in zone altamente pericolose. Mi viene in mente per esempio i siti di Saluggia o di Trino, sempre qua in Piemonte. Dall'altra parte c'è ovviamente il diritto di tutte le comunità locali di non vedere trasformato il proprio territorio nella pattumiera italiana, perché, come dire, non abbiamo la memoria corta da non sapere, da non ricordarci che cosa significa nucleare in termini di disastri ambientali, in termini di morti, in termini di malattie. E quindi è chiaro che noi pensiamo, noi crediamo, noi auspichiamo che davanti a questa roba bisognerà mettere da parte i particolarismi e bisognerà dire, bisognerà pensare che tutti quanti insieme, i territori interessati da questa carta che hanno stilato, in cui dicono che ci sono siti in Piemonte, siti in Sicilia, siti in Sardegna, siti in Toscana, tutti quanti insieme provare invece a dire che il deposito unico nazionale nucleare non lo vogliamo né in provincia di Alessandria, ma non lo vogliamo nemmeno altrove.
E allora un buongiorno a tutte e tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2000 Blackout. Oggi una puntata leggermente anticipata di Voci dall'Antropocene, ore 18:25 di questo lunedì 18 gennaio 2021. L'argomento del giorno l'avete già un po' compreso da questa mini introduzione, ma prima di partire facciamo i saluti e i benvenuti di luogo. 011 24 95 669 per chiunque volesse intervenire in diretta, 34 666 73263 se invece volete mandarci messaggi, segnalazioni, cisti viaggiare informati, critiche, domande, anche se abbiamo soprattutto contributi registrati oggi, ma non solo. www.radioblackout.org, il sito della radio, dove trovate insomma il palinsesto aggiornato, la selezione degli approfondimenti mattutini, i podcast di quasi tutte le trasmissioni. Sostieni radioblackout.org invece il sito della campagna di autofinanziamento, con molto materiale artistico, musicale, che potrete scaricare dopo una donazione di vostro gradimento. Allora salutiamo anche un compagno che è venuto con me in studio oggi, Vincenzo, ciao.
Ciao a tutti e tutte.
Allora, come dicevamo, l'argomento di questa puntata l'abbiamo un po' introdotto con la breve copertina che seguiva la sigla, l'annuncio 10 giorni fa da parte del governo in carica della lista dei 67 siti, luoghi destinati a essere scelti uno tra questi e diventare il deposito unico nazionale delle scorie. Un argomento, quello del nucleare, che, come dire, risolleva paure, incubi non recentissime, ma insomma sempre estremamente pericolosi e paurosi. Iniziano a muoversi le popolazioni, alcune rappresentanze locali, non senza ambiguità. Cercheremo un po' di dipanare la matassa di questo nuovo argomento politico, che torna prepotente proprio in un momento, tra l'altro, ai noi molto molto particolare, stretti come siamo da una pandemia globale, tra l'incedere di una crisi economica di cui non si vede la fine, diciamo uno strano frangente di emergenza dove molte cose rischiano di essere possibili. We'll be right back. quindi ho invitato Vincenzo qui in studio a farmi compagnia per questa puntata di Voci dell'Antropocene, anche perché qualcosa inizia a muoversi sul nostro territorio, anche perché, Vincenzo, il Piemonte è uno, diciamo, è una delle regioni con molti siti preposti in questa lista malefica.
Sì, esatto. Insomma, nella regione Piemonte ci sono almeno tre aree che verranno investite in maniera significativa, che sono significativamente tra quelle, diciamo, selezionate, e cioè l'area, diciamo, del triangolo tra Caluso, Mazzè e Rondissone, l'area di Carmagnola e quella di Alessandria, di Bosco Marengo e luoghi vicini. Queste aree sono aree che in qualche modo in passato, a parte Carmagnola, hanno già avuto una storia legata al nucleare, e la settimana scorsa c'è stata una prima assemblea a carattere popolare ad Alessandria, in cui si è iniziato a discutere di come affrontare questa nuova questione sul nostro territorio.
E torneremo quindi tra breve per raccontare quali sono stati i termini della discussione, le iniziative che, insomma, o i primi, come dire, passi di una posizione che sarà necessaria. Ricordiamo, il Piemonte, soprattutto l'area, diciamo, della, non mi viene il termine, della
Canavese.
Sì, esatto, del Canavese, una zona già ampiamente colpita e ferita da, diciamo, una panoplia molto ampia di nocività che la nostra civiltà produce, ma Saluggio in particolare è attualmente è uno dei depositi, no? Anche con livelli di pericolosità non proprio indifferenti, perché spesso ci sono degli allagamenti e lì sappiamo che ci sono comunque depositati fusti altamente radioattivi. Noi ora vi facciamo sentire una serie di, cioè, un contributo articolato in più parti, verrà presentato direttamente dalla registrazione, una prima domanda, un primo inquadramento più di carattere scientifico, cioè di che cosa è in gioco con questo deposito, di cosa si tratta esattamente. Allora, siamo in collegamento con Giorgio Ferrari, tecnico nucleare, esperto del nucleare del suo mondo e da più di 40 anni anche militante attivo nei movimenti contro l'energia nucleare. Innanzitutto lo salutiamo, ciao Giorgio.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, vorremmo commentare con te questa notizia che ha ormai una settimana, 10 giorni, ovvero l'annuncio da parte del governo di una lista di 67 luoghi che dovrebbero essere candidati a essere, appunto, il nuovo deposito nazionale delle scorie nucleari. In prima battuta, chiederti così tecnicamente, scientificamente, di cosa si tratterebbe?
Si tratterebbe, se parliamo del deposito, qui ci sono due aspetti: il deposito in che cosa consiste, e poi altrettanto, diciamo, scientificamente, come si è arrivati a questa definizione dei siti. Allora, per parlare del deposito, si tratta di raggruppare in un unico luogo tutto quello che è stato prodotto finora e che verrà però ancora prodotto nei prossimi decenni, perlomeno un arco di 50 anni, diciamo, in campo come materiali radioattivi, diciamo così, perché qui non è solamente, non bisogna pensare solamente al campo, al settore nucleare in senso stretto di produzione, quindi reattori nucleari, centrali nucleari, di ricerca o di potenza e quindi produzione di energia elettrica, che fa venire in mente, e giustamente, il ciclo precedente dell'esperienza nucleare italiana, che si è chiuso nell'87. Quindi quella è una parte. Un'altra parte viene viceversa da attività non nucleari, ma attività, per esempio, mediche o industriali, in cui vengono impiegate delle sostanze radioattive, per esempio delle sorgenti. La cosa più facile che viene in mente è la cura del cancro con radioterapia, dove si impiegano sorgenti nucleari, al cobalto o altri elementi molto radioattivi, e poi una serie di applicazioni industriali come possono essere traccianti per rilevare reti di tubazioni, oppure nel campo della metallurgia la gammagrafia, ovvero per fare radiografie di saldature piuttosto consistenti o di grandi spessori di materiali, eccetera. Quindi insomma c'è un'attività collaterale che tra l'altro pensiamo agli scarti degli ospedali, dove vengono ma anche scarti molto semplici da materiali di consumo, comunque venuti a contatto, impiegati da persone che maneggiano queste sorgenti radioattive, insomma producono una quantità X di materiali che debolmente radioattivi o mediamente radioattivi vanno trattati come tali, quindi non possono essere diciamo trattati come normali rifiuti e neanche come rifiuti speciali, sono proprio rifiuti radioattivi, quindi bisogna pensare che questa è una produzione che seguiterà a avvenire nel tempo, nei prossimi anni, non in grandi quantità, ma insomma comunque in una quantità tale che va trattata e sistematizzata. Il pregresso viceversa riguarda il grosso, come dicevo, dell'esperienza nucleare, che anche qui mette insieme rifiuti ad alta attività e a bassa e media attività, e anche qui c'è un po' di tutto. Per la bassa e media attività, anche qui torniamo al materiale di consumo, scarti di lavorazione, pezzi, piccoli pezzi contaminati, debolmente contaminati, impianti di resini a scambio ionico degli impianti chimici delle centrali nucleari, che rappresentano comunque materiale ormai contaminato da tempo, che seguiterà ad essere radioattivo per un certo numero di anni, anche se andrà scemando la radioattività, e che questo, dopo opportune lavorazioni di compattamento, infusi, di riduzione di volumi, eccetera, eccetera, costituisce una discreta quantità. E poi c'è una piccola quantità, la quantità minore, di rifiuti ad alta attività, che viceversa sono quelli più pericolosi, che vanno maneggiati e immagazzinati con molta attenzione, e anche questi saranno ospitati nel deposito nazionale. Quindi in definitiva il deposito nazionale, come deposito di superficie, va subito specificato, non è un deposito geologico, quindi non è fatto sottoterra, sarà composto da due grandi corpi, in cui in quello più grande saranno costruite delle celle. Celle è una parola che può fare venire in mente un locale piccolo, se pensiamo alle celle delle prigioni, per esempio. Qui si chiamano celle, ma in effetti sono dei magazzini, veri e propri magazzini molto grandi, dove verranno stipati questi fusti contenenti materiale radioattivo, oppure altra forma di contenitori per rifiuti, fino a che ognuna di queste celle piuttosto grande viene completamente riempita. A quel punto viene fatta una copertura di cemento armato sul tetto, si passa quindi a riempire un'altra cella e così via, fino a prevedere di completare il riempimento di tutte le celle previste nell'arco di 50 anni grosso modo. A quel punto tutto il deposito verrà interrato, cioè ricoperto di terra, di terriccio, di altri materiali, perché questa sarà la sua sistemazione definitiva, essendo il materiale messo in questo edificio mediamente radioattivo, quindi con un arco di tempo di decadimento che in un giro, diciamo così, di 100-150 anni, insomma, lo rende tra virgolette innocuo, diciamo che arriva a dei livelli di radioattività compatibili con quella naturale. Questa riguarda la parte medio e bassa attività che costituisce l'85% di tutto quello che va immagazzinato là dentro, quindi parliamo di circa 75.000-80.000 metri cubi di roba. Il restante 15%, corrispondente anche qui intorno ai 12.000-17.000 a seconda di come si completeranno certe operazioni ancora in corso, viceversa è costituito da materiale radioattivo ad altra attività e da un certo numero, 64 per l'esattezza, di elementi di combustibile che si trovano attualmente in un deposito in Basilicata, alla Trisaia, che vengono da un vecchio reattore statunitense, cioè dietro c'è una lunga storia di ricerca e anche un fallimento, diciamo così, comunque per essere brevi. Quindi questa parte, viceversa, molto più attiva, sarà immagazzinata in un altro edificio, sempre all'interno dell'area del deposito nazionale, che ospiterà questa roba per 50 anni massimi. Questa è la stima, sono tutte previsioni. Dopodiché, ovvero prima di che entro i 50 anni, diciamo così, questa roba dovrebbe essere trasferita in un deposito geologico, perché la raccomandazione degli organismi internazionali come l'IAEA, insomma, diciamo anche la letteratura scientifica, l'esperienza, gli esperti di tutto il mondo, se vogliamo fare un riferimento più specifico, suggeriscono o comunque vedono nella soluzione del deposito geologico quella più sicura. La domanda a questo punto sorge: il deposito geologico sarà fatto in Italia o no? Su questo la documentazione prodotta in tutti questi anni da Sogin, dall'Enea, da tutti coloro che si sono occupati di questo problema, che dura da circa 30 anni, non hanno mai risolto la questione, cioè non è mai stato detto se lo spostamento di questa roba, che quindi è depositata temporaneamente nel costruendo deposito nazionale, e finirà in un deposito geologico in Italia oppure all'estero. Per quello che è stata la nostra esperienza, che ci ricordiamo soprattutto l'esperienza del 2003, quando si voleva fare un deposito geologico a Scansano Ionico, con tutto quello che ne è seguito come contestazione da parte della popolazione, sembrerebbe accantonata l'idea di costruire un deposito geologico in Italia.
Go.
E allora, quella che avete sentito era la prima parte di un'intervista di cui ora vi faremo sentire altre riflessioni, altri commenti, come dicevamo, come veniva presentato, con Giorgio Ferrari, tecnico nucleare e anche militante antinuclearista di lungo corso da più di 40 anni, ha partecipato al movimento storico antinucleare dalla fine degli anni 70, poi la grande stagione degli anni 80 che portò al primo referendum in cui si disse no a livello italiano al nucleare, ribadito poi da un secondo nel 2011. L'intervista è molto lunga, per cui l'abbiamo divisa in più parti. In una seconda parte, che oggi non manderemo ma che caricherò con il podcast, si entra più nello specifico sul perché politico di questo annuncio odierno, perché era da diversi anni che si aspettava l'annuncio di questi siti preposti, e probabilmente per differenti ragioni si è sempre temporeggiato. Qua Giorgio Ferrari evocava l'immensa mobilitazione popolare che nel 2003 bloccò l'ipotesi di un deposito unico in Basilicata, ce la ricordiamo tutti, quando ancora il NOTAV percorreva i suoi primi passi, in molti dicevamo così bisogna fare per bloccare opere o nocività imposte dall'alto. Nel 2011 ci fu un nuovo referendum accoppiato a quello sull'acqua pubblica, in cui nuovamente gli italiani e le italiane dissero no alla tecnologia nucleare. Qua si parla del deposito, ma si disse no al reimpiego di questa, diciamo, tecnologia altamente problematica. In una seconda parte, che appunto caricherò poi a parte che non mandiamo oggi, chiedevo a Giorgio del perché viene fuori oggi questo problema, perché viene riproposto oggi l'ipotesi di un nuovo deposito nucleare. Molti dicono perché in un frangente emergenziale si fanno passare tante cose, e da parte, diciamo, di chi ci governa la paura di una nuova Scanzano è sempre un incubo di gestione politica, e oggi però questa cosa viene proposta. A Vincenzo chiederei un po' di raccontarci com'è andata questa assemblea di venerdì, dove si sono incontrate alcune realtà, alcuni, diciamo, attivisti piemontesi. Quali sono stati i termini del dibattito per ora?
Ma ecco, innanzitutto l'assemblea è stata molto partecipata, considerando appunto la fase di pandemia in cui siamo, con insomma tutto il distanziamento fisico necessario, ma si è notato che c'è sicuramente un certo interesse rispetto a questa questione. In apertura all'assemblea, diciamo che si è innanzitutto discusso rispetto a quello che poi è il grande tema contraddittorio, che già un po' in introduzione si trattava, del fatto che bene o male nei cicli di lotte passati rispetto a questa questione del nucleare, più di una volta si è affermata la necessità di spostare da alcuni siti pericolosi, come, parlando del Piemonte, quello di Trino o quello di Sallugia, le scorie, e di metterle in sicurezza altrove. E questo chiaramente è nell'ordine del discorso dell'oggi di un deposito unico, crea non pochi problemi in termini di riflessione, nel senso che il rischio chiaramente che si inneschi quella che è la solita, insomma, lotta campanilistica tra diversi territori, in cui insomma sussistono esigenze diverse chiaramente, e nessuno vuole le scorie nucleari come dato di fatto, e questo rischio è un rischio che insomma non è inedito, ma che oggi si pone con più, insomma, determinazione. L'abbiamo visto anche dalle prime reazioni istituzionali, potremmo dire, sul piano territoriale, a questo annuncio dei 67 siti. In questi termini alcuni si sono fatte alcune riflessioni, sicuramente per adesso provvisorie, però l'assemblea è nata sotto il segno innanzitutto di dichiarare una cosa ferma, e cioè né qui né altrove, cioè che una lotta contro il deposito unico di scorie nucleari in Piemonte, come ovunque, avrebbe avuto come necessità questa parola d'ordine. Sul piano tecnico, le riflessioni che si sono fatte sono che fondamentalmente questa questione del deposito unico oggi non risolve alcuni problemi strutturali di cui, insomma, ne parlava in parte Giorgio durante l'intervista, cioè la questione delle scorie ad alta attività, per esempio, oppure altre questioni rispetto a cosa vuol dire poi centralizzare tutte le scorie e lo spostamento dei camion, cioè dei treni che dovranno contenere queste scorie, e altre questioni di questo genere che insomma hanno fatto prevalere dentro l'assemblea l'idea che fosse necessario un ragionamento su come svuotare e mettere in sicurezza quei siti che sono pericolosi, ma anche su come invece non nuclearizzare un altro territorio, ma utilizzare quei territori che in qualche modo sono già stati investiti, dove ci sono dei siti sicuri, e che vanno a spendere questi soldi nella messa in sicurezza di questi siti. Queste, diciamo, che più o meno sono state le parole d'ordine dell'assemblea. Oltre a questo, si è sottolineata la questione del rischio strategico militare di costruire un deposito unico, e si sono sottolineate varie altre questioni rispetto a, per esempio, l'invadenza che può avere un progetto di questo genere, da un lato, e dall'altro lato il carattere estrattivo speculativo che è assolutamente chiaro, insomma.
Sì, tra l'altro, la questione è estremamente complessa, sarà la seconda parte del contributo che vi facciamo ascoltare a breve, perché ovviamente qua non si tratta solo di dire no al nucleare, ma anche di come gestire uno scarto, un rifiuto, un qualcosa di così pericoloso che già c'è e che comunque viene prodotto dalla nostra società anche al di fuori dell'uso poi del nucleare civile energetico. Pensiamo, come diceva anche prima nella prima parte dell'intervista, a tutto l'uso ospedaliero, medico, di radiografia, che è una parte consistente oltre all'accumulo del vecchio ciclo nucleare italiano. Tra l'altro, per renderci conto della follia di tutto questo discorso, questi rifiuti hanno durate di 300.000 anni, che è al di là della storia dell'umanità per come la conosciamo da quando esiste la specie sapiens, praticamente. 10.000 anni sono quelli del picco di massima radioattività, per cui qua stiamo parlando di cose che sono al di là della portata anche della gestione odierna, che quindi, danno già la cifra di cosa stiamo parlando quando parliamo di rifiuto nucleare. Tra l'altro, dentro un'ipotesi che è quella di un deposito che dovrebbe essere unico ma temporaneo, perché era tutta anche la riflessione che Giorgio faceva su: ma poi questo deposito sarà in Italia, o forse se ne sta pensando uno europeo, no, più stabile, per quanto è possibile, perché poi di cosa stiamo parlando di fronte a queste durate. Vincenzo, accennavi al rischio, dal nostro punto di vista, di una gestione tutta localista, tutta veramente NIMBY, no? Purché non lo faccia una casa mia. In questo senso, sul territorio piemontese abbiamo già visto ovviamente tutte le rappresentanze territoriali, politiche, istituzionali hanno già detto tutte di no, dalla Sicilia, dalla Sardegna. L'hanno detta anche in Piemonte, dove abbiamo visto uno strano attivismo di segmenti politici, poi in realtà particolarmente nuclearisti. Parliamo della regione Piemonte a guida leghista e di Fratelli d'Italia, con Fratelli d'Italia che si è data disponibile a fornire anche avvocati per non far fare in Piemonte questo deposito. Tra l'altro c'è stata anche una mobilitazione ieri, se vogliamo ricordarla.
Sì, ecco, sicuramente l'impressione che si ha è che, o per meri fini elettoralistici o comunque con la consapevolezza che bene o male l'impatto di questo deposito avverrebbe su dei settori sociali che sono comunque storicamente riferimento di alcune aree del centrodestra. L'impressione è che chiaramente, almeno sicuramente per quanto riguarda il Piemonte, sul piano istituzionale un po' tutte queste compagini si stanno iniziando a muovere. E ieri a Carmagnola abbiamo visto una prima significativa, a suo modo, mobilitazione, nel senso che c'è stata una partecipazione abbastanza importante durante una giornata di festa, con un'invasione dei terreni, insomma, che sarebbero stati preventivati come possibile deposito da parte di camion, cioè di trattori, ruspe e altre
Coldiretti,
eccetera. E quindi in qualche modo sicuramente da destra, insomma, in maniera abbastanza opportunistica, c'è uno sguardo su questa questione e sulla necessità in qualche modo di evitare che questo diventi un campo, diciamo, di opposizione sociale, e quindi un tentativo di recupero alla sorgente, possiamo dire, di un eventuale movimento antinuclearista, contro il deposito unico in Piemonte. E dall'altro lato, comunque, come già dicevamo, c'è tutto questo fronte dei sindaci, che è abbastanza bipartisan, che almeno per quanto riguarda, per esempio, il Canavese, si è espresso in un consiglio comunale congiunto contro l'ipotesi del deposito unico. Allo stesso modo si stanno muovendo nell'Alessandrino. Diciamo che per il momento il tassello, diciamo, mancante poi è la costruzione di un vero movimento popolare che, come si diceva prima, faccia come a Scansano Ionico, cioè di fatto costruisca le condizioni per cui la decisionalità dal basso si imponga rispetto alle scelte dall'alto. E in questo senso, insomma, è tutto da progettare, è tutto da costruire, però ci sembra che questa assemblea di Alessandria sia stato un primo momento interessante.
Ora vi facciamo sentire un altro contributo registrato con Giorgio Ferrari, dove proviamo a porre il problema appunto alla sua altezza politica non localista, non chiusa, assolutamente non NIMBY, ma generale, diciamo, di posizionamento politico.
Torniamo un po' sul piano politico della scelta e delle prime, diciamo così, prese di posizione, di dissenso, insomma, delle comunità locali che iniziano a esserci, diciamo, collegamenti di comitati, ma anche ovviamente prese di posizioni delle istituzioni locali che, insomma, non vorrebbero avere questa gatta da pelare come problema. Fare un esempio: in Piemonte si è già fatto avanti regione guida della Lega e del centrodestra, si sono già fatti avanti alcuni noti esponenti di Fratelli d'Italia per dire che metteranno gratuitamente a disposizione i loro legali per scartare l'ipotesi piemontese. Un altro esempio: Carmagnola butterà la sua battaglia sul discorso che quei luoghi sono quelli della produzione di un atipico prodotto enogastronomico come il peperone, eccetera eccetera. A noi ovviamente ci interessa un altro punto di vista, diciamo uno sguardo, diciamo, non territorialmente egoista, ma che pone la questione su un altro livello. Ovviamente appoggiamo le battaglie che si daranno, le resistenze su questo terreno qua, facendo un po' gli avvocati del diavolo. Dall'altra parte qualcuno può dire: sì, però questo è un rifiuto che c'è già, che continuerà a esserci anche al di là di un'ipotesi del ritorno del nucleare. Come andrebbe posto questo problema da un nostro punto di vista, dal basso, in termini di diritti e di battaglia contro le nocività?
Allora, è un aspetto molto delicato, non tanto controverso, ma sicuramente difficile, perché almeno io lo seguo appunto, come dicevi tu, da parecchi anni, quindi dagli anni 70, sia con con le centrali, ma lì è più facile perché la centrale veramente non serve. Alla fine potremmo anche dire, come antinucleari in genere, di avere avuto ragione, nel senso con 100 virgolette intorno al termine ragione, perché secondo me è sempre un po' effimero avere ragione su questi aspetti, e perché gli incidenti che ci sono stati, i disastri, le così via, gli inconvenienti, i costi, compreso la non soluzione del problema dei rifiuti, ci danno ragione. L'energia nucleare è purtroppo quello che per quella parte che si è sviluppata comunque nel ciclo nucleare, oggi questa coda va in qualche modo gestita. Non si può dire no ai rifiuti. I rifiuti ci stanno, da qualche parte ci stanno, poi si tratta di capire che cosa vuol dire no ai rifiuti, quali sono le modalità, eccetera, eccetera. Mentre la centrale puoi dire no, anche se è costruita puoi dire la chiudo, e se la vogliono costruire dici no, non la faccio costruire. Il rifiuto, quando ce l'hai, non puoi dire no al rifiuto in sé, perché quello già esiste e devi sistemarlo da qualche parte. Allora, e quindi qui la prima domanda a cui tutti onestamente dovremmo rispondere, anche come antinucleari, è: li lasciamo dove stanno? Perché ci stanno lì, ci stanno da anni in questi depositi, e quindi qualcuno potrebbe dire non è successo niente, o perlomeno niente di grave, ci sono stati dei rischi, ci sono state le cose, qualcuno potrebbe dire lasciamoli dove stanno, magari miglioriamo la situazione. E badate bene, questo non è solo un ragionamento teorico, perché qualcuno lo sta dicendo proprio in questi giorni concretamente. Mi riferisco per esempio a Greenpeace, ma mi riferisco anche, ho letto dei comunicati che vengono proprio dall'Alessandrino, di qualche associazione, comitato di quella zona lì, che dice no al deposito nazionale, lasciamo tutto dove sta e miglioriamo la situazione dei depositi temporanei, ma lasciamo tutto come sta. E questo è una prima domanda che, a prescindere da quello che fa il governo o non fa, eccetera eccetera, immaginando che per il momento è comunque una domanda a cui ognuno di noi deve rifletterci tutti insieme, poi a dare una risposta. Serve o non serve il deposito nazionale? Cioè, da questo punto di vista non si possiamo mettere in campo tantissime altre considerazioni, ma questo interrogativo resta comunque anche in mezzo a noi. E dopodiché, e qui evidentemente su quell'interrogativo, li lasciamo dove stanno oppure li portiamo in un deposito nazionale, ci sono i pro e i contro, perché i pro di lasciarli come stanno è che non ti vai a infilare in questa vicenda complicatissima del deposito nazionale, non vai a stuzzicare altre sensibilità, non vai a immetterti in uno sbancamento enorme, in una violenza al territorio. Possiamo fare tante considerazioni per cui dice è meglio non farlo. E poi ci sono altre considerazioni che riguardano la pericolosità e la diciamo criticità degli attuali depositi, ivi comprese i diritti delle popolazioni che vivono a questi depositi, perché poi insomma se uno da Venezia, da Milano o da altre città, da altre regioni ha fatto interessare a queste problematiche, dice ma lasciamo tutto come stanno, uno gli potrebbe dire fai presto tu a dirlo che stai lontano, ma chi vive nel Vercellese, chi vive nei pressi di Bracciano, quindi diciamo pure il nord di Roma, o giù in Basilicata, eccetera eccetera, beh insomma qualche problema ce l'ha, no, di avere questa roba in casa. Quindi voglio dire, qui bisognerebbe essere molto onesti anche noi, insomma, fra noi, per discutere tranquillamente di questa cosa e decidere sì o no al deposito nazionale, perché se è no significa che lasci le cose come stanno, e allora devi fare qualcosa perché migliori la situazione dei depositi attuali, con tutti i rischi che questo comporta. E quindi qui è veramente da approfondire. Se dici sì, ti devi mettere in una logica: allora ho detto sì al deposito, ma poi come lo realizziamo? Perché poi possiamo anche immaginare di aver alla fine di questa nostra riflessione accettato l'idea che è meglio fare un deposito nazionale, per tutti i motivi che dicevo prima e anche altri che si possono aggiungere, e poi dobbiamo stabilire come realizzarlo. dove scegliere, come scegliere il posto dove farlo e come viene realizzato. E qui si apre praticamente la questione attuale. Allora, possiamo entrare nel merito, io mi sono posto in questi giorni questa domanda. Consultazione pubblica significa che loro ci hanno detto qual è la carta dei siti, ti hanno detto come sono, ti mettono a disposizione una serie di documenti e sulla base di questi documenti tu potresti fare, tu, noi in genere, chi vuole può fare delle osservazioni, dei commenti che saranno poi discussi dopo il periodo ammesso per presentarli, cioè ci sono 60 giorni di tempo a partire dal 5 gennaio per fare tutta una serie di commenti a queste decisioni, scelta dei siti e progetto del deposito, sia chiaro, c'è anche il progetto del deposito come documentazione da commentare, e dopodiché si apre una fase di discussione abbastanza lunga con chi ha fatto i commenti, con le popolazioni interessate, per vedere se hanno ragione, se il commento era giusto, cambiare, tutto questo molto teorico, sia chiaro, tutto questo è scritto nei termini di legge, ma è tutto molto teorico. Allora io mi sono posto questa domanda perché negli anni passati di queste osservazioni, come dicevo, al piano nazionale ambientale o al progetto preliminare a deposito, io le ho fatte, stanno lì sul sito del Ministero, presentate o dal Movimento Notrib o dall'ISD, eccetera, eccetera, ma le ho sviluppate io. Oggi mi sono posto di nuovo la domanda e mi sono detto, ma io questa volta non li faccio i commenti, perché è una presa in giro questa che hanno messo in piedi? Perché è una presa in giro? Perché i documenti a disposizione sono circa 350, quelli che sono reperibili via internet, cioè te li puoi scaricare, sono a disposizione dal sito del deposito, li puoi scaricare, li leggi e li commenti. Sono tutti documenti estremamente specialistici, insomma io stesso avrei qualche difficoltà non a leggerli e a capirli, ma a leggerli e capirli e fare dei commenti in 60 giorni. Perché questo è un lavoro di decenni, fatto da decine di esperti, tecnici, ingegneri, specialisti, eccetera, eccetera, insomma, che ti mettono a disposizione in 60 giorni, laddove poi, diciamo, fra i criteri di carattere internazionale che sempre si raccomandano in queste circostanze, cioè la Convenzione di Aarhus, la trasparenza, la cosa, si dice, guardate, quando voi fate una consultazione pubblica, questa roba che mettete a consultazione, a studio, a disposizione, deve essere comprensibile anche a chi non ha le conoscenze tecniche. Allora voi capite bene che già questa è una grossa presa in giro, perché parlando di materia nucleare, insomma, è veramente difficile entrare in certi ambiti, soprattutto perché sono specialistici. Quindi questa è la prima controindicazione che mi viene da dire, ma io questa roba non la voglio nemmeno vedere. La posso vedere, posso accettare una consultazione pubblica solo dopo che voi fate una campagna di informazione comune per comune di questi 67, ci state perlomeno una settimana a spiegare alla gente, a cercare di far capire alla gente se non altro di che cosa stiamo parlando, a prescindere poi di quale idea si farà alla gente, se è giusto o sbagliato, se è pericoloso tanto o meno pericoloso, se è accettabile il rischio o non è accettabile, eccetera eccetera. Ma voi prima di tutto la dovete informare e non potete dire ti metto a disposizione questa roba, perché quello non è informare, quello è un insulto, quella è una violenza che fa un sapere separato e potente e diviso, eccetera eccetera, che ti dice io ci ho lavorato 10 anni, anche di più, ho a disposizione una serie di persone estremamente capaci, metodi di calcolo, tutto quanto. Adesso ecco, vediamo che sei capace di dire a questa roba, vediamo se sei così ostile da che grado di comprensione hai e che capacità hai di contestarmi le mie scelte. Voi capite che è veramente un atteggiamento leonino, no? Come si dice, perché è un atto di forza verso la popolazione che da un lato è considerata ignorante e dall'altro altrettanto deve continuare ad essere ignorante e fidarsi solo di quello che gli dicono gli esperti che di volta in volta ti mettono davanti. E io dico che questa è la volta buona che dobbiamo rifiutarlo, quindi dire andate a quel paese, fatevela da solo questa da soli questa consultazione popolare, ci vedremo, se ci vedremo, il giorno in cui arriverete con le ruspe.
E allora in questa seconda parte di contributi, Giorgio, ci sembrava insomma mettere un po' il tema, il problema sotto la giusta luce, anche come dire evidenziando tutto, come dire, il rischio, no, di una dimensione esclusivamente scientista, tecnica, dove lui dice ma qua si tratta di documenti su cui hanno lavorato 10 anni, che io stesso che sono un tecnico avrei bisogno di tempo per capirle, ci chiedono in 60 giorni di pronunciarci. A questo punto dobbiamo non accettare e ci vediamo là quando deciderete di intervenire. Come dire, si torna a dover porre il problema politico fondamentale, chi decide, chi ha il diritto di decidere, e quindi a porre un problema sostanzialmente di ordine pubblico, che poi è sempre l'unico modo essenziale e forte per porre le questioni a decisioni di questo tipo che arrivano dall'alto e che sostanzialmente con l'autorità dell'esperto scientifico chiudono ogni possibilità di discorso. Ti chiederei, Vincenzo, in ultima battuta, così rispetto alla riunione che c'è stata, l'assemblea che c'è stata venerdì, che temporalità si è immaginata rispetto a queste scadenze, perché Giorgio parlava di 2 anni più o meno di iter, ma poi nella pratica cercano di spingerli proprio in questo momento e dentro questa fase di emergenzialità.
Sì, esatto, più o meno quello che si è riusciti a capire è che fondamentalmente entro 6 mesi in linea teorica si dovrebbe arrivare, diciamo, alla fine di queste consultazioni e quindi a effettivamente decidere il luogo dove dovrebbe sorgere il sito. Adesso ovviamente è tutto da vedere anche alla luce delle reazioni, come agirà la controparte, però dalla parte, diciamo, nostra, e cioè di provare ad attivarsi rispetto a questa questione, ci sono alcune scadenze importanti, tra cui vabbè intanto la necessità di costruire sul piano territoriale una serie di momenti intermedi che, considerando la pandemia, non sono certamente facili, e anche di tentare di rincontrarsi o in presenza o purtroppo online, e dall'altro lato con lo sguardo a questa convention che ci dovrebbe essere a fine primavera inizio estate sul nucleare, dove fondamentalmente verrà in qualche modo di fatto dichiarato il sito individuato, e in cui insomma si avrà avrà luogo la fine di queste consultazioni. Adesso insomma bisognerà un po' stare a vedere come evolverà la situazione e anche insomma come riusciremo nei prossimi mesi a parlare con i territori, a capire le esigenze, a capire come attivarsi e in che direzione, tenendo ben presente il dilemma che poneva Giorgio prima. E da questo insomma vedremo cosa succederà nei prossimi tempi.
Ora vi facciamo sentire l'ultima parte dell'intervista, dove insomma si affrontano un po' considerazioni di carattere politico più generali sul perché bisogna continuare ad opporsi a questa forma energetica di produzione dell'energia, che viene vista, diciamo, soprattutto dai fautori di un capitalismo, come dire, che non ha limiti, viene vista un po' come la panacea di tutti i mali. Questo è l'origine su cui la scelta nucleare è stata fatta nei decenni passati.
Un'ultima doppia domanda che ritocca, diciamo, un nervo scoperto e politico della lunga questione nucleare. Uno, se secondo te, diciamo, dentro questo passaggio c'è anche un po' il rischio di un cavallo di Troia, di una riproposizione del nucleare come panacea a tutti i problemi dell'energia, se c'è questo rischio. E l'altro, quello che era già in nuce nelle riflessioni che stavi facendo, no? Cioè, perché, qual è il senso politico di una lunga battaglia contro questo modello energetico da più di 40 anni a questa parte, non solo per i suoi aspetti evidentemente nocivi, dannosi per la salute, per l'ambiente, eccetera, ma anche per il modello di società, cioè quindi una certa gerarchia sociale, una certa piramide di controllo dell'uso dell'energia, una certa segretezza che si autogiustifica.
Anche qui apriamo.
Sì, certo, lo so. Era per dare due battute molto finali.
Sì, sì. Cioè, invece che battute finali, qui sono battute di apertura di parecchi, certo, altri discorsi. Comunque, qualcosa provo a dirla. Allora, per quanto riguarda questa proposta del deposito nazionale essere un cavallo di Troia per un nuovo ciclo nucleare da riproporre qui, al momento non ce ne sono i presupposti, e dico perché. Intanto perché c'è un ripensamento di carattere generale e internazionale sulla energia nucleare, attenzione, specifico, non di cancellazione. È vero che per esempio la Germania ha deciso di fuoriuscire entro questo decennio, di chiudere gli impianti eccetera, la Francia in questi giorni mi sembra sta concludendo un specie, sottolineo la parola specie, di referendum, di consultazione nazionale per vedere se si possa allungare la vita degli attuali reattori nucleari francesi, cioè da 40 anni concepita inizialmente portarli a 60. E comunque Macron si era espresso che avrebbe ridotto le centrali nucleari. Non è tanto questo il ripensamento. Il ripensamento che conta è una nuova concezione di reattore nucleare, quindi l'energia nucleare resta come opzione di carattere mondiale e internazionale, a parte Cina e Russia che vanno avanti per conto loro a rotta di collo, ma nel campo occidentale resta comunque una opzione fondamentale per la produzione di energia e soprattutto un'opzione fondamentale in questa transizione cosiddetta verde, perché viene ancora sbandierata come energia a emissioni zero l'energia nucleare, e non è così, resta come opzione, ma questa opzione va ridisegnata da un punto di vista tecnologico, ovvero non più reattori da 900, 1000, 1600 megawatt, e quindi grandi reattori come adesso è stato l'andamento, insomma i francesi sono arrivati a 1600 megawatt con l'EPR che è il più grande, la taglia più grande al mondo, e gli americani che sono sempre pragmatici e anticipano spesso tutto il resto dell'Occidente, ci stanno riflettendo da 3-4 anni e sono arrivati alla conclusione che basta con questi reattori. I nuovi reattori saranno di 300-400 megawatt massimo, modulari, cioè ne fai uno e immediatamente dopo ne ce ne puoi appiccicare un altro vicino, avranno ridottissimi impieghi di personale, saranno, uso una parola non adatta ma per farmi capire da chi è all'ascolto, telecomandati, cioè gestiti, addirittura c'è il tentativo di metterci a gestirli un algoritmo, e quindi ridurre al minimo i costi di esercizio, i costi di costruzione, i tempi di costruzione, perché sono lunghissimi come sanno tutti ormai, e quindi farli diventare nuovamente appetibili alle società elettriche, a coloro che investono nella produzione di energia elettrica. Quindi E da questo punto di vista l'Italia, per tornare alla domanda se il deposito nazionale può essere considerato un cavallo di Troia per la riproposizione dell'energia nucleare, no, fino a quando queste nuove impostazioni del ciclo nucleare, cioè che vengono soprattutto dall'America, cioè reattori di piccola taglia, modulari, fatti così, eccetera, eccetera, eccetera. Eh sì, non saranno effettivamente commercializzati, e una volta commercializzati daranno veramente quelle risposte positive in termini di profitto, evidentemente, che i costruttori come General Electric per esempio assicurano e sbandierano, insomma, e propagandano. Allora in quel momento si potrà di nuovo riproporre una opzione nucleare in Italia. Al momento io non ce la vedo, perché nessuno oggi fa un deposito, tra l'altro piccolo, per dare questo deposito è piccolo, se uno dovesse pensare, il deposito lo fanno in previsione di ospitare i futuri rifiuti nucleari delle nuove centrali nucleari che magari ci ripropongono fra qualche anno, no, perché allora serve un deposito 10 volte più grande di quello che è in progettazione. E quindi diciamo questi elementi mi fanno dire per il momento no, fra 20 anni, 15 anni, 20 anni, tra 10 e 20 anni, diciamo, non prima di 10 anni, quando ci sarà una nuova filiera di reattori più piccoli, modulari, estremamente flessibili nell'esercizio e tutta una serie di cose che non vi sto a dire adesso perché non c'è tempo, allora lì, ma non solo in Italia, lì allora si ripropone veramente per tutto il mondo. Salvo ovviamente la concorrenza e la competizione con tutto il resto delle energie diverse, io ho sempre odiato il termine alternative, delle energie diverse che vengono messe in campo, perché qui ormai non si parla più solo di eolico e di fotovoltaico, qui si straparla anzi di idrogeno, per esempio, di tante altre cose, come se fossero biscottini da tè, insomma, eccetera eccetera, e viceversa c'è anche qui molta propaganda, molta suggestione, insomma, no, poi i conti veri non corrispondono mai a queste allucinazioni che ci vengono proposte così facilmente, insomma, e qui i capitoli a cui accennavi si aprono veramente. Allora diciamo, questa transizione energetica innanzitutto che cos'è? Per me significa il modello tutto elettrico. Intanto cominciamo a capire questo e poi dopo ragioniamo sul modello tutto elettrico, che cosa significa, che cos'è il modello tutto elettrico. Io me ne sono occupato 40 anni fa, insomma, quando si cominciava così ad analizzare proprio in virtù dell'espansione dell'energia nucleare, diceva, beh, ma se allora riusciamo a produrre enormi quantità di energia elettrica a costi competitivi, come allora sembrava il nucleare negli anni 70, e quindi sono più 50 che 40, e beh, dice, allora andiamo verso il modello tutto elettrico, cioè l'automazione spinta, cioè quella che gli accelerazionisti, per esempio, anche in ambito di movimenti di sinistra sostengono, no? Perché poi c'è tutto un ragionamento interessantissimo, per carità, ma quello che manca in questi ragionamenti è che per concepire una società dove l'automazione spinta significa, lasciamo perdere riduzione di manodopera, non mi voglio infilare in queste considerazioni, significa però che per farla tu hai bisogno di quantità di energia abbondantissime, significa che l'automazione spinta, per esempio, di tutto il settore trasporti, significa una produzione di batterie enorme, e le batterie insomma hanno un grosso impatto, hanno solo dal punto di vista della produzione, esercizio e smaltimento, ma anche della fabbricazione.
Diciamo che dietro questi discorsi c'è un'enorme rimozione collettiva dei cicli dei prodotti. Cioè, come si
esatto, c'è anche questo, perché poi alla fine siamo tutti bravi a concepire a tavolino una società dove le macchine, pur non essendo dominanti su di noi, non siamo nella fantascienza, ma anzi sono quelle che ci liberano dal lavoro perché il tempo, eccetera, eccetera, dopodiché non abbiamo detto niente, ripeto, primo sul modo di sfruttare l'energia, e io dico sempre modo di produzione capitalistica e modo di sfruttamento dell'energia devono andare di pari passo, perché è interessato su Effimera trova un saggio che ho scritto un po' di mesi fa che si intitola le aspettative mal riposte delle nuove tecnologie, dove parlo proprio di questo. E poi quindi modo di produzione capitalistico e modo di sfruttamento dell'energia, ma poi dobbiamo ragionare anche sulle merci, sui prodotti, sull'uso che su di che cosa abbiamo bisogno. Esatto, di che cosa abbiamo bisogno? Quanto dura nel tempo un'ora di lavoro? Questa era la domanda che io da anni mi vado ponendo e vado ponendo, ma non trovo interlocutori che hanno voglia di ragionare con me per trovare una risposta. Quanto dura nel tempo un'ora di lavoro significa quanto dura una merce, di che cosa è fatta, di quali materiali è fatta, che cosa mi deve servire, perché un'automobile deve durare 10 anni se va bene e poi la devo buttare, e può durare 30, così come la lavatrice. Basta saperla progettare in un certo modo e fare in modo che sia facilmente riparabile, quindi con una manutenzione
semplice. Magari anche concepirla e usarla in meglio.
Ma sì, ma figurati, poi tutti i modi
diciamo.
Ma sì, poi tutti i modi collettivi, ma già come oggetto in sé, la progettazione di un oggetto non è indifferente né all'uso, al valore d'uso, al valore di scambio, e questo sarebbe relativamente facile, ma nemmeno e soprattutto alla durata della merce e alla necessità di impiego dell'energia, perché per fare sta roba servono quantità di energia spaventose. E uno non se lo pone mai. Gli automi costano da un punto di vista energetico, non solo perché li devi continuamente alimentare o con le batterie o con energia elettrica, perché va a sostituire comunque forza lavoro e quindi energia umana, ma costano anche come impiego iniziale di produzione, perché di nuovo metalli speciali, pensiamo alle terre rare,
perché scegliere un tipo di energia o un altro vuol dire anche organizzare una società e la sua gerarchia su quello che andiamo a produrre, che è
esattamente su queste gerarchie noi abbiamo abbandonato, se ne è ragionato un po', devo dire, tanti anni fa, ma ultimamente ce l'abbiamo proprio abbandonato. Quello di cui abbiamo bisogno non se ne ragiona più, e soprattutto in che quantità ne abbiamo bisogno, con quale efficacia, cioè che durata deve avere questa roba. E soprattutto la sua, ma possiamo ancora accettare che ci inondano con 300, 400, 500, non so quanti sono, modelli di automobili? Ma quante cavolo di modelli di automobili servono? O di motociclette, o di biciclette, di quello che volete, insomma. C'è questa varietà ci viene spacciata come libertà di scelta, mentre invece no, non è così, insomma. Dovremmo cominciare a ragionare che tutte queste pseudo libertà che ci vengono poste davanti come opzioni, come maggiore opzioni, e quindi un grado di libertà e di scelta, di selezione, no? Che riguarda l'individuo, sono tutte trappole, insomma, perché la somma di tutta questa roba poi fa il dramma dei cambiamenti climatici, l'inquinamento e così via, eccetera, eccetera. Insomma, un abbattimento della produzione è sicuro, ma anche un ragionamento qualitativo sulla produzione, insomma, sulle merci, sui prodotti e così via, e quindi sui nostri bisogni.
Voci dall'antropocene. Voices from the Anthropocene. This is all wrong.